Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del Industrial Deal europeo, al di là dell'inglesismo, il tentativo della nuova Commissione europea di unire il Green Deal, quindi la transizione verso una maggiore sostenibilità ambientale, con però le necessità anche dell'industria, e quindi facilitare l'emergere di un'industria specializzata nella lotta al cambiamento climatico e rispettosa dell'ambiente. L'obiettivo prevede di mobilitare fino a 100 miliardi di euro, ma soprattutto Bruxelles vorrebbe adottare un nuovo quadro regolamentare. Può sembrare una cosa tecnica, ma non è così, sugli aiuti di Stato. Perché? Perché da più parti, noi stessi abbiamo detto per anni: attenzione, la Commissione europea ha delle regole che andavano bene nel vecchio mondo, quindi per esempio gli aiuti di Stato molto molto, diciamo, limitati, per evitare che alcuni stati con maggiore potenziale economico potessero incentivare le loro imprese, così come, aggiungo io, anche l'antitrust europeo a tutela del consumatore, evitare che si creassero gruppi troppo grossi e potessero operare in condizioni di quasi monopolio. Perché dico del vecchio mondo? Perché è chiaro che le sfide adesso sono leggermente diverse. Per carità, nessuno vuole creare situazioni di monopolio, anche se poi se ti giri e guardi quello che sta capitando sulle società dell'high tech qualche dubbio ti viene. Però se l'industria europea deve confrontarsi con quella americana, con quella cinese e anche con quella indiana, aggiungo, è ovvio che devi capire se vuoi essere importante in Europa e un nano a livello mondiale, oppure se accetti che attraverso percorsi di fusione e aggregazione anche noi creiamo dei campioni che sono in grado di competere con i campioni mondiali, non solo all'interno dell'Europa. Primo aspetto, e questo vale anche per gli aiuti di Stato. Nessuno vuole creare un'industria assistita, però è innegabile che se tu hai aiuti di Stato continui in Cina, dove l'economia di mercato è una cosa un po' diversa rispetto a quello che noi immaginiamo, e hai anche aiuti di Stato forti negli Stati Uniti. Biden aveva messo sul piatto centinaia di miliardi di dollari con il programma IRA, Inflation Reduction Act, che sostanzialmente cosa dava? Dava incentivi alle industrie straniere per trasferirsi e produrre negli Stati Uniti. Trump la prende da un altro punto di vista, vuole mettere i dazi e dare aiuti anche qui alle imprese americane. Allora, ripeto, se questo è lo scenario, è chiaro che devi anche capire come riformulare la norma sugli aiuti di Stato nel mondo nuovo. Tant'è che Bruxelles intende creare una approvazione semplificata e più rapida dei progetti legati alle energie rinnovabili e alla decarbonizzazione industriale. Poi rafforzare il fondo per l'innovazione e proporre una banca per la decarbonizzazione industriale. Sono tre gli obiettivi: ridurre i prezzi dell'energia, promuovere la domanda di prodotti puliti e finanziare la transizione ambientale. Dovrebbero arrivare i fondi già disponibili del fondo per l'innovazione e anche entrate aggiuntive derivanti dalla revisione dell'InvestEU, che prevede di mobilitare fino a 50 miliardi di investimenti pubblici e privati aggiuntivi, e qui ecco perché si dice complessivamente 100 miliardi. Si vuole arrivare al 30% del taglio delle emissioni delle industrie, e poi c'è anche il piano bollette all'interno di questo Industrial Deal per arrivare a un risparmio da 45 miliardi nel 2025. Ora, e questo sarà un tema importante, ripeto, non è solo per la parte concreta, i 100 miliardi, 50 più 50, ma anche perché segnala, io spero di sì, un cambio nell'atteggiamento europeo, meno irrispettoso nei confronti delle esigenze dell'industria, e che tenta di conciliare da un lato l'innovazione, perché guardate, l'abbiamo detto più volte, la Cina ha un'economia che non è di mercato, aiuti di Stato e quant'altro, però bisogna anche riconoscere che la Cina, per vari motivi, si è posizionata molto avanti sulle tecnologie anche verdi. Pensate solo alla produzione di pannelli solari, ma non solo, non cito solo l'auto elettrica. Quindi, secondo me, bisognerebbe riuscire a fare una transizione che tenga conto delle esigenze dell'industria, non vada con queste multe pazze per le case produttrici di auto o tutti questi certificati di CO2 che non vanno a vedere quelle che poi sono le reali capacità e possibilità dell'impresa, non solo la grande multinazionale tedesca, ma anche la piccola impresa, media impresa italiana, spagnola o francese. Ma non perdere quella che è la sfida tecnologica, perché non si può neanche fare solo una battaglia di difesa dell'esistente, sennò continuerai a consegnare alla Cina tutto l'investimento tecnologico e magari agli Stati Uniti futuro nell'industria maggiormente sostenibile. E il fatto che Trump non abbia nessun interesse in politica, diciamo, green, a meno delle dichiarazioni, riprendere il fracking e quant'altro, non è che abbia tutta questa sensibilità sulla sostenibilità, può essere anche un'opportunità per l'Europa, nel senso che se l'America dovesse smettere o ridurre gli investimenti verso la transizione ecologica, beh, tu potresti diventare o cercare di recuperare il terreno perso nei confronti della Cina e diventare l'altro polo nel sviluppare un'industria sempre più green, ma che tenga conto delle esigenze dell'industria e non faccia calare dall'alto le politiche ambientali come è avvenuto appunto nel settore automotive. Resteremo in parte sul tema perché c'è oggi il piano industriale della regione Lazio. Lazio è la seconda regione per PIL prodotto in Italia ed è, ed è una regione che ha una manifattura importantissima, spesso non lo ricordiamo, ed ha, sta presentando in questi momenti il piano industriale assieme alla regione Lazio. E quindi Confindustria Lazio, che si chiama Un'Industria, assieme alla Regione Lazio, la Regione Lazio metterà a disposizione 500 milioni di euro per fare che cosa? Per attrarre investimenti dove l'economia del Lazio è molto forte: aerospazio, farmaceutica, non c'è solo il turismo, certo che c'è anche il turismo, c'è anche una parte di automotive, ci mancherebbe, però attenzione, questo il piano industriale della regione di Un'Industria Lazio assieme alla Regione Lazio ci porterà poi all'ultimo tema. Perché? Perché, come ricordavo, Lazio è molto forte per esempio nella produzione farmaceutica, ma non solo. Ebbene, i dazi che Trump ha annunciato all'Europa, poi vedremo quando, riguardano al momento due settori, l'automotive e la farmaceutica. Dazi del 25%, sono due settori che accomunano molto Italia e Germania, e parleremo di Germania nel doppio senso, di capire come potrà fare il cancelliere, futuro cancelliere Merz, a far passare un aumento del debito aggirando il freno a mano che al massimo permette di spendere 14 miliardi in più in un anno di deficit, cioè niente rispetto al bilancio tedesco, e lui punta intanto a creare il fondo da 200 miliardi per le spese per la difesa, e se, come sembra, probabilmente cercherà di farlo passare da questo Bundestag, perché in questo Bundestag tu hai potresti avere con i Verdi i due terzi del Parlamento, servono i due terzi del Parlamento per modifiche alla spesa pubblica, altrimenti nel nuovo Bundestag, dopo il risultato elettorale, anche alleandoti con i Verdi, non arriveresti ai due terzi. E questo è il primo aspetto. Ma il secondo aspetto è quello che alcuni economisti stanno evocando e stanno, diciamo, chiamando come possibile intesa: un nuovo coordinamento tra Germania e Italia, perché sono due paesi che dal punto di vista della sfida con gli Stati Uniti sono molto molto simili, e l'ho appena detto, automotive e farmaceutica sono i due paesi che da soli fanno l'80% dell'avanzo commerciale con gli Stati Uniti. Su 150 miliardi di avanzo, cioè di beni che noi esportiamo più di quelli che importiamo dagli Stati Uniti, di merci, ebbene di 150 miliardi complessivi dell'Unione Europea come avanzo commerciale, Italia e Germania ne fanno 123, l'80%. Perché ci sono paesi come la Spagna che invece sono in deficit, cioè importano più merci dagli Stati Uniti di quanto non esportino, paesi che sono in pareggio come la Francia. Quindi, che cos'è che accomuna Italia e Germania? Intanto di essere le due prime manifatture europee, di avere settori che sono sotto scacco dei dazi identici sostanzialmente, farmaceutiche e automotive, e poi la Germania è il nostro primo partner commerciale quanto a export, e sono due economie molto legate all'export. Ecco perché Si dice che con il nuovo cancelliere vi potrebbe essere anche un coordinamento maggiore tra Italia e Germania, e invece che guardare alla speranza che Trump possa essere più buono, più morbido con un paese rispetto a un altro. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Le borse, allora leggo, molti di voi, alcuni ascoltatori mi hanno scritto, ma leggo anche un dibattito, cioè, ma quanto reggeranno le borse a questo livello? Allora, primo, non lo so, se no farei un altro lavoro, andrei a scommettere, diciamo, sui futures. È vero che è un livello molto alto, ed è un livello molto alto anche negli Stati Uniti, dove abbiamo visto qualche scossone su Nvidia, su Tesla, ieri, quant'altro, però ed è vero che magari Standard & Poor's e Nasdaq avevano un po' ritracciato nei giorni scorsi, però Milano oggi è a 39.172 punti. Tu dici, chi se ne frega? Sì, però è più 1,20% su ieri, e soprattutto ha battuto non solo il record dal 2008, prima Lehman Brothers, ma anche dal 2007. E quindi non è l'unica Milano, ci mancherebbe. Parigi guadagna l'1,12%, Francoforte l'1,70, Londra più 0,70, l'America Nasdaq più 1,20, Dow Jones più 0,40, Standard & Poor's più 0,90%. Allora, Nvidia oggi è salita in attesa dei conti più 2%, perché si prevedono un utile in aumento del 50% rispetto all'anno prima, a 19,42 miliardi, cioè l'utile di Nvidia. Ma lo dico per dare un senso di proporzione delle cose: l'utile di Nvidia è praticamente pari quasi alla manovra finanziaria italiana. No, ecco, per dare le proporzioni dei colossi, il tema dell'antitrust. Ma qui, vabbè. Mi chiedete anche dell'effetto Musk. Beh, se non ho nuovi dati. Sono crollate le vendite in Europa. Io non so, nessuno sa dire in maniera certa quanto dipenda dall'esposizione mediatica e dalle scelte molto molto discutibili fatte da Elon Musk. Secondo me non c'è nessuno che ti sa dire di questo meno 45% di matricolazioni quanto dipenda dall'esposizione mediatica di Musk, però allo stesso tempo è certo che una parte di questo meno 45% dipende anche da quello. Per esempio, il sostegno all'estrema destra di Alternative for Deutschland in Germania, beh, sono calate moltissimo le matricolazioni in Germania. Dopodiché, tra l'altro, la cosa interessante, io lo dico a chi mi continua, Elon Musk è sicuramente un imprenditore geniale, abbiamo ricordato come ha avuto successo con Starlink, con la rete di satelliti e quant'altro, però attenzione, perché qua non posso mettere in classifica Elon Musk, la classifica riguarda l'Italia, però c'è quel modo di dire in Italia: fare qualcosa con qualcosa di qualcun altro. Perché? Perché lui è lì che adesso dice bisogna tagliare la spesa pubblica e quant'altro. Per carità, faccio notare che Elon Musk è uno dei maggiori beneficiari dei contribuenti americani. Nel corso degli anni le sue aziende hanno ricevuto almeno 38 miliardi di dollari di contratti pubblici, prestiti o sussidi, lo scrive Washington Post. Mentre lui adesso col Dodge, col Dipartimento per l'Efficienza, continua a tagliare. Solo l'anno scorso il governo federale e quelli locali hanno stanziato 6,3 miliardi di dollari alle aziende di Musk. Quindi i dipendenti federali e pubblici non vanno bene perché li devi licenziare, vanno bene i soldi pubblici, caro Elon, mi sembra di capire, no? Poi è interessante che lo scrive Washington Post, e oggi è arrivata l'indicazione del proprietario Jeff Bezos, ha mandato una mail a tutto lo staff del Washington Post dicendo: nella parte di economia si potrà scrivere ogni giorno a sostegno solo di due pilastri, libertà individuale e libero mercato. Elon Musk ha detto bravo Bezos, è lo stesso giornale che oggi pubblicava tutti questi dati, cioè quanto ai contribuenti americani è costato Elon Musk come finanziamenti, contratti, prestiti e sussidi. Guarda caso oggi arriva Jeff Bezos, ma li abbiamo visti al giuramento, erano tutti lì assieme, e dice no, attenzione, il giornale deve scrivere nelle pagine economia solo di libertà e mercati, per carità, libertà individuale, libero mercato, ma puoi anche fare inchieste per esempio sull'utilizzo dei fondi pubblici. No, non lo, sembra di no, perché Elon Musk ha detto bravo Jeff Bezos, tratteremo anche altri argomenti, ma i punti di vista contrari a questi pilastri verranno lasciati ad altri, quindi o si scrive a favore o non si scrive. Beh, devo dire, un atteggiamento interessante sull'idea che hanno questi nuovi miliardari della nuova economia. A me sembrano con la testa dei vecchi padroni delle ferriere, dai. Se devi scrivere, scrivene bene, se no non scriverne. Tant'è che si è dimesso il capo del Washington Post, della pagina degli editoriali, perché negli editoriali di un giornale di solito ospiti opinioni a favore ma anche opinioni più scettiche, se no che cavolo è, un bollettino unico? Allora che lo legge a fare il Washington Post? Io so già che si può scrivere solo a favore di libertà individuali e di libero mercato, magari se c'è qualcuno che avanza. Io non lo so se quanto poi possa far bene all'America l'azzerare ogni dibattito su, perché siccome qua nessuno ha la verità rivelata sullo scenario economico, Trump è pieno solo di certezze e vabbè, beato lui, però insomma, comunque si è dimesso il responsabile della pagina editoriale del Washington Post. Dunque, non fare demagogia, Musk è uno dei maggiori innovatori degli ultimi 30 anni, altro che il padrone delle ferriere. Guardate che anche l'industria di vecchio stampo innova e innovava. Non ho mica detto questo, ho detto che quando sono apparsi i vari Zuckerberg, i maglioni e ciabatte, Elon Musk, Bezos, tutti a dire ecco i nuovi, vedi, non sono più come i vecchi, magari banchieri alla Jamie Dimon, non sono più come il mondo di una volta, degli industriali alla Rockefeller e via così, boh, o Lia Cocca per chi ha memoria più recente, mi sembra che quanto a schierarsi in aiuto del vincitore, come diceva Flaiano, corre in soccorso del vincitore, vedi la cerimonia di Trump, e quanto a non volere stampa contraria, stampa critica, e quanto però utilizzo delle risorse pubbliche, quindi socializzazione delle perdite o necessità di soldi pubblici, però privatizzazione degli utili, mi sembra che questi nuovi grandi industriali della tecnologia americani non abbiano nulla di diverso rispetto a quello che abbiamo raccontato se vai studiati la storia degli Stati Uniti del Novecento. Cioè, insomma, a un certo momento gli Stati Uniti sono obbligati, se qualcuno se lo ricorda, a spacchettare il colosso Standard Oil perché era diventato troppo grosso nella gestione della principale risorsa che era il petrolio al momento. Cioè, non mi sembra che ci sia tutta questa differenza di approccio. Certo, fanno i soldi in un altro modo, con i satelliti, con quant'altro, ma dai. Andiamo avanti, dicevo delle borse, il resto sulle borse, siamo appunto ai livelli del, io non ho detto, rispondo ad alcuni ascoltatori, che le borse stiano per venire giù, ma, cioè, magari potessi saperlo, ripeto, no, dico solo che la preoccupazione di livelli molto alti degli indici azionari a fronte di una crescita economica relativamente modesta, perlomeno in Europa, stante le stime, c'è. Poi, comunque, andando sui titoli, Intesa San Paolo oggi è il migliore in questo momento, più 3,34%, Campari più 3,33%, e poi ancora devo dire che bene va Biper più 2,85%, Unicredit più 2,70%, Buzzi più 2,60%, Unipol più 2,5%, tutto il mondo bancario, BPM più 2,30%, fuori dei bancari Prismian più 2,30%, Poste più 2, Leonardo più 1,90, Pop Sondro più 1,90%, Mediobanca più 1,30%, Monte dei Paschi più 1,15%. e generali più nel 50. Male, cosa? Stellantis, beh, ne abbiamo parlato ieri nel programma, meno 4,42%. I risultati 2024 hanno mostrato un calo del 70% dell'utile, ricavi e margini sotto pressione, dividendo più che dimezzato rispetto all'anno precedente, 68 centesimi di euro contro 1,55 euro dell'anno prima, e anche le indicazioni sul 2025 hanno soddisfatto gli analisti solo a metà, perché le previsioni sono di un semestre ancora molto molto debole. Comunque il titolo appunto va a meno 4,50%, Saipem meno 2,60%, Steamark Electronics meno 2,20%, Nexi meno 0,50%. E visto che parlavo dei conti di Stellantis, meno 70% l'utile, crollato, meno 17% i ricavi, John Elkann ha detto: è stato un 2024 difficile, ma abbiamo raggiunto traguardi strategici. E poi ha detto: sosteniamo con forza la politica di Trump, che punta a promuovere l'industria manifatturiera americana. Sì, certo, Stellantis ha l'importante, controlla anche il marchio Jeep, no? E GM. Sì, mi sarebbe piaciuto anche una sottolineatura di Elkann sugli investimenti e quanto sostiene Stellantis in Europa oltre che in America. Però faccio notare a questo proposito che Maserati ha effettuato la metà delle consegne nel 2024 rispetto all'anno precedente: da 26.600 auto si è scesi a 11.300 auto, con ricavi pari a 1 miliardo contro i 2 miliardi,3 del 2023. Anche qui sono in ritardo con i modelli, lo sappiamo. Poi c'è tutto il tema del centro ricerca e studi di Maserati. Comunque, interessante sul settore auto che l'agenzia di rating Fitch ha abbassato a livello spazzatura il voto a lungo termine del gruppo giapponese Nissan. Perché dice: Nissan sta recuperando con un grande ritardo rispetto alle aspettative, e l'outlook resta negativo. E poi anche il fatto che siano, diciamo, tramontate le nozze tra Nissan e Honda, secondo Fitch, non fa capire quale futuro di Nissan e quali saranno le traiettorie future del gruppo automobilistico giapponese. Vedo alcune notizie che riguardano Zelensky e gli Stati Uniti, sono indiscrezioni, ma li daranno poi GR24. Questi mercati azionari, euro su dollaro, andiamo sui valutari, in leggero rafforzamento a 1,05 nei confronti dell'euro del dollaro. E poi segnalo che un bell'articolo di Moria Longo oggi sul Sole 24 Ore, perché che scherza sul tema Make Europe Great Again. In realtà, che cosa sta succedendo? Che si sta allargando la differenza tra l'andamento delle borse americane e quelle europee, perché da inizio anno Francoforte guadagna il 12,5%, Milano il 13%, Parigi il 9%, mentre Wall Street ha fatto da inizio anno solo l'1,3% e il Nasdaq meno 1%. E c'è chi pensa che a questo punto arriverà il sorpasso europeo sui mercati finanziari, perché da un lato c'è chi ipotizza un recupero di riprese economiche in Europa, e poi dall'altro chi dice: attenzione, le politiche di Trump renderanno più fragile, più debole l'economia statunitense, dazi ma non solo. Diciamo così, stando ai fatti e ai numeri veri, non quelli che vengono veicolati, è innegabile che da inizio anno, mentre le borse europee sono cresciute a doppia cifra, Francoforte e Milano 12,5% e 13,2%, Parigi vicino al 10%, l'America è rimasta ferma, da inizio anno ha fatto più 1, ripeto, e meno 1%. Il Nasdaq era cresciuto di più l'anno scorso, però sto dicendo che la differenza si sta riducendo, e lo descrive molto bene l'articolo di Moria Longo. Chiudo con gli altri mercati: petrolio stabile, $69 il WTI, $73 il Brent, tant'è che calano i prezzi medi, benzina self service 1,823 euro, gasolio 1,730 euro ieri, gas un po' meglio in queste ultime sedute a 42 euro al megawattora, un anno fa era 30, elettricità insomma molto più lento il calo del PUN, del prezzo dell'elettricità sul mercato libero, oggi a 134 euro al megawattora, un anno fa era 81. Andiamo adesso su meteo e pubblicità e poi qualche altra notizia in breve. Il primo tema sul la proposta di industrial deal, clean industrial deal, quindi un'industria sempre più pulita e sostenibile, che dovrebbe mobilitare 100 miliardi di euro di risorse comunitarie. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Tempo in diretta. Nelle prossime ore rovesci e nevicate al nord-est, ancora maltempo al sud. Nella mattinata di domani minime in forte calo con ampie schiarite al centro-nord. Ancora addensamenti sulla fascia adriatica, acquazzoni anche al meridione. Dal pomeriggio ombrelli aperti solo al sud. Mentre un piacevole sole interesserà ancora gran parte del centro-nord, salvo velature su Sardegna e Triveneto. Temperature massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Focus Economia.
Sette e 38 minuti, ancora un paio di notizie in breve, da un lato sull'energia in Italia e poi anche sulle terre rare, perché allora oggi c'è stato un convegno importante a Montecitorio, idroelettrico, un valore per l'Italia, perché parliamo sempre delle rinnovabili come fotovoltaico e eolico, giustamente, ma sappiamo che la componente è ancora metà delle rinnovabili, del 43% di energia prodotto con rinnovabili lo fa l'idroelettrico. È intervenuto il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha detto attenzione, oltre al 50% appunto si fa con l'idroelettrico, abbiamo impianti abbastanza vecchi, spesso la capacità installata è anteriore al 1960.
Più del 50% della capacità installata in Italia supera i 50 anni di vita e che quasi 11,5 gigawatt di potenza installata risalgono a prima del 1960. Anche la siccità registrata negli ultimi anni rappresenta un'ulteriore e impegnativa sfida per questo settore. Tutti questi aspetti devono essere affrontati con serietà e trasparenza in un clima di proficuo dialogo tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. Sono convinto che soprattutto nell'attuale contesto geopolitico in cui si sta ridisegnando il panorama della sicurezza energetica sia più che mai necessario definire una strategia condivisa per il futuro dell'idroelettrico.
E sull'idroelettrico è intervenuto anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha detto attenzione, c'è tutta la sfida delle concessioni idroelettriche, ma noi non abbiamo possibilità di rinnovo con contrattazione rispetto a quelle che sono scelte competenze di carattere regionale.
Noi non abbiamo possibilità di rinnovo con contrattazione, usiamo questo termine, che può essere una delle vie, uno dei percorsi e non l'unica rispetto a quelle che sono scelte e competenze regionali per la riassegnazione, ma per quello che è la prima sfida io ritengo per mantenere in mani nazionali di produttori di energia e non puramente in mani finanziarie quello che è un patrimonio enorme che è il nostro idroelettrico. I numeri che il presidente Fontana ha letto prima sono significativi, e quindi è anche è una sfida, e non mi si venga a dire ma c'è la Golden Power, perché la Golden Power la posso ormai la si può mettere solo in situazioni particolari. Se parliamo di grandi fondi finanziari, la Golden Power non ci sta.
Dal convegno è intervenuto anche il ministro Urso, in audizione alla Camera, scusate, ha definito l'attacco russo, ahimè, di 3 anni fa, il nostro 11 settembre. Il nostro 11 settembre è stato l'attacco della Russia al cuore dell'Europa, dobbiamo fare quello che hanno fatto gli USA tanti anni fa, e quindi garantire l'Unione, con la nostra Europa, garantire l'Unione Europea della produzione energetica realizzata nel continente, quindi l'autonomia energetica come elemento fondamentale e strategico dopo l'attacco e l'invasione russa dell'Ucraina. Restiamo sugli esteri. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, dicevo prima della differenza tra quanto è cresciuto il mercato azionario in Europa e quanto è rimasto fermo il mercato azionario negli Stati Uniti da gennaio. C'è un dato sulle vendite di nuove case che sono calate tanto del 10%, è ben peggio delle attese degli analisti. Non so, Divi, se questo sia un segnale, diciamo, di che cosa nel futuro, ma meno 10,5% sotto le attese degli analisti le vendite di nuove case negli Stati Uniti. Poi c'è il tema delle terre rare. Allora, guardate, a parte che poco fa fonti della Casa Bianca dicono che se il presidente ucraino Zelensky non chiude l'accordo, la visita di Zelensky a Washington è inutile. Però le ipotesi erano di un accordo 50% delle risorse per la ricostruzione arriveranno da Kiev attraverso appunto la cessione di terre rare. Ora, qui però io invito a leggere con attenzione, perché Kiev dice: noi abbiamo, lo dice il Center for Economic Strategy di Kiev, abbiamo nel sottosuolo 15.000 miliardi di dollari di terre rare. Ora, un conto è dire avremmo 15.000 miliardi di dollari di terre rare, un conto è poi estrarle, sfruttarle, trasportarle. Perché lo dico? Perché c'è un'analisi molto interessante dell'editorialista di Bloomberg, Javier Blas, che dice: guardate che è un mito che è stato diffuso in parte dall'Ucraina, in parte dalla stessa Unione Sovietica a suo tempo, le stime sono vecchissime. Secondo la stima fatta da Javier Blas, il valore di tutta la produzione mondiale di terre rare si aggira intorno ai 15 miliardi di dollari l'anno, e quindi che valgono 2 giorni di produzione mondiale di petrolio, cioè, per dare le proporzioni, cioè quello che valgono in un anno tutte le terre rare è uguale a quello che vale 2 giorni di produzione del petrolio, 15 miliardi l'anno. Se anche l'Ucraina avesse il 20% di tutte le terre rare al mondo, vorrebbe dire 3 miliardi di dollari. Quindi se anche fai un accordo a 300 miliardi, lo dico alla Casa Bianca, ti ci vogliono 150 anni. Ho visto che Trump vorrebbe fare anche il terzo mandato, ma qui non parliamo del terzo mandato, ma quindi insomma, i 500 miliardi, scusatemi, che richieste ci vorrebbero 150 anni, ho capito, non te basta il terzo mandato, devi arrivare al 30° mandato. Quindi, e su questo il nostro Alessio Marizzi ha intervistato il professor Gian Andrea Blengini, che insegna ingegneria dei materiali al Politecnico di Torino, e lui dice: le stime sembrano a ribasso non tanto sul valore delle terre rare quanto sui metalli critici.
Beh, intanto bisogna dire che c'è un pochino di confusione iniziale. Si parla di terre rare, ma in sostanza si intendono i metalli critici. L'Ucraina in termini di produzione attuale di terre rare è a zero, e in prospettiva futura non ha delle grandissime potenzialità, mentre invece quando si parla di metalli critici, quelli nell'elenco dell'Unione Europea, allora le cose potrebbero essere un po' diverse. È una questione molto interessante questa dell'Ucraina, è una discussione più politica che mineraria, direi.
Ecco, perché più politica che mineraria? Cioè, ripeto, sulla questione delle cifre, perché addirittura insomma, sembra che quasi che non ci sia una stima del valore di queste terre rare, di quante ce ne possano essere per esempio in Ucraina, perché Trump ha parlato di 500 miliardi, oggi Bloomberg parla di pochi miliardi però in questa agenzia. Ci dà una stima? È possibile fare una stima?
Le confermo la stima di Bloomberg. Ecco. Le terre rare sottoterra non valgono assolutamente nulla. Le terre rare portate nel soprassuolo come misto di ossidi di terre rare valgono relativamente poco. La produzione mondiale in questo momento sì. È intorno ai 2 miliardi di dollari all'anno. Il 60% è cinese, il resto è distribuito in giro per il mondo. Stiamo parlando di numeri molto bassi. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Ora, per carità, il professore Politecnico dà ragione alla Bloomberg, dice che i numeri delle terre rare effettivamente utilizzabili, il valore è molto 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 più basso di quanto stimato da Trump. Sarebbe paradossale, lo dico in maniera molto chiara, se Trump avesse fatto questi calcoli basandosi su stime a suo tempo dell'Unione Sovietica, poi rilanciate ovviamente pro domo sua dal governo e dal centro studi ucraino, e quindi avesse abboccato all'amo di dire ma qui hanno 500 miliardi di valore di terre rare, andiamo al 50%, a parte che ha sparato una cifra più sbagliata dell'altra, perché gli Stati Uniti, lo dico ogni volta ma vale la pena ripeterlo, hanno speso più o meno quello che ha speso l'Europa, il Congresso americano ha autorizzato 114 miliardi di spese per l'Ucraina, di cui una sessantina per la difesa, è identico a quello che abbiamo speso noi come europei per la difesa. Quindi Trump, non ho capito da dove prende le informazioni, o meglio, ho una mia idea, se le inventa delle volte, perché non posso pensare che lo staff della Casa Bianca non gli fornisca dei dati, ce la facciamo noi a Focus Economia, immagino ce la possa fare anche la Casa Bianca nonostante i tagli di Elon Musk e dipendenti pubblici. Quindi si scrive i dati come vuole. Non so se esista la ruota di Washington, ma me li giocherei sulla ruota di Washington se fossi negli Stati Uniti. Ma sarebbe paradossale se fosse cascato in questo trabocchetto, quindi immaginasse chissà quale, diciamo, risorsa arrivare dall'Ucraina, e immaginando di ottenere 500 ottenesse 5 e in cambio però dice bene, così siamo alla pari. Sarebbe paradossale, sarebbe stato ingannato, diciamo, da cifre ingannevoli, e chi è abituato a diffondere cifre non verificate e soprattutto false, sarebbe paradossale se stesse vittima lui stesso di cifre false, no? Al di là dell'atteggiamento da bullo e quant'altro. Secondo te non la sapeva già la notizia? Ho capito, ma se la sapeva già, a parte il fatto che il primo a tirarla fuori è stato questo analista di Bloomberg, ha detto. Certo, se si informa su X e il cortocircuito è fatto, perché Elon Musk gli scrive quello che lui vuole, poi anche Washington Post adesso ha detto Bezos che deve scrivere solo due cose e sempre in positivo. E quello è il problema quando non hai nessuno che dica al re guarda che stai sbagliando, e hai solo cortigiani e, se va bene, giullari. Comunque, occupiamoci dell'Europa. Sì, c'è ancora qualche notizia ho visto che nella classifica mondiale degli ospedali, dei 250 migliori ospedali del mondo, il Niguarda è il primo in Italia, e complimenti al Niguarda. Però segnalo anche l'articolo di Marzio Bartoloni e Barbara Gobbi oggi su Sole 24 Ore, dove c'è un miglioramento nelle cure dell'ospedale, però peggiorano la parte territoriale e di prevenzione. Magari lo riprenderemo nei prossimi giorni. Segnalo che al top in base alle performance sanitarie sono Veneto, Toscana, Trentino ed Emilia Romagna, in coda Calabria, Valle d'Aosta, Sicilia e Abruzzo, ma ne parliamo domani. Andiamo sull'Europa. L'Unione Europea che propone un piano da 100 miliardi per promuovere l'industria verde. C'è la mitica in collegamento, Adriana Ceretelli, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Due domande, la prima di carattere politico. Al di là dei soldi, tu hai notato un cambio di atteggiamento, perché si chiama il piano già nel nome ha Clean Industrial Deal, cioè c'è industria pulita, almeno c'è industria, prima era solo Green Deal e la parola industria non c'era. Però vuole un nuovo regolamento sugli aiuti di Stato per chi va a investire in energie rinnovabili e per chi va a decarbonizzare, vuole ridurre i prezzi dell'energia, promuovere le domande di prodotti puliti, finanziare la transizione ambientale, utilizzerebbe 50 miliardi già esistenti e altri 50 miliardi di investimenti pubblici e privati aggiuntivi da prendere, per esempio, dalla revisione dell'investment EU e degli ETS. C'è un cambio di atteggiamento politico? E poi ti faccio la domanda più sulla parte pratica.
Secondo me c'è sicuramente un cambio di atteggiamento politico, ma c'è soprattutto un cambio di atteggiamento normativo regolatorio, e questo è assolutamente fondamentale per l'industria europea, perché saltano alcune delle direttive che più l'industria aveva denunciato come direttive capestro. Quindi, per esempio, per l'80% delle imprese non ci sarà più l'obbligo di rendicontare la sostenibilità delle attività aziendali. Questa è una cosa molto importante per le imprese. Il 90% saranno escluse dalla cosiddetta tassonomia, cioè da quegli indicatori che dicono se un'attività è verde o no. E poi il CBAM, quella famosa tassa
che è detestata dalle imprese,
che era proprio, diciamo, la direttiva capestro per le imprese. Allora, ci sono 182.000 importatori, essenzialmente il 90% dei quali sono piccole e medie imprese, che sono escluse dal CBAM. E questo è assolutamente fondamentale per i bilanci delle piccole e medie imprese, ma con un vantaggio, perché se è vero che queste imprese, che sono il 90% del totale degli importatori, sono esenti, però rappresentano soltanto l'1% dei volumi di import, e quindi diciamo che con questa modifica si riesce al tempo stesso a mantenere, diciamo, un occhio di riguardo al clima, ma al tempo stesso si dà un vantaggio enorme alle piccole e medie imprese che erano schiacciate da questi.
Sì, e ce l'hanno raccontato in tutti i modi, eccetera. Anche le piccole e medie imprese italiane, certo.
Ecco, quindi ecco, sotto questo aspetto è una cosa molto fattuale e molto immediata. L'altra cosa importante, quella che citavi tu, è questo fondo che naturalmente ci sarà. Perché oramai la politica, per questo secondo me la svolta è teoricamente positiva, poi come sempre le cose che si fanno in Europa vengono annunciate e poi bisogna vedere se sono realizzate, ma l'obiettivo è reindustrializzare l'Europa al tempo stesso, però continuando con la decarbonizzazione, che va benissimo, purché naturalmente si faccia una politica sostenibile per l'impresa, che è costretta a intraprendere la strada della decarbonizzazione. Certo. D'altra parte questi aiuti pubblici, questi aiuti di Stato di cui si parla, serviranno proprio a sostenere le imprese. Cioè, in sostanza, finora le imprese hanno dovuto incassare normative capestro e al tempo stesso sono state lasciate sostanzialmente sole. Vabbè. Adesso si corregge la rotta e in più si dice ci saranno aiuti alle imprese per aiutare la decarbonizzazione.
Allora, la nota politica è chiara, c'è un cambio di atteggiamento. Già nel nome, poi il nome deve essere riempito di contenuti, perché clean industrial è una cosa, industria pulita è una cosa, Green Deal era un'altra. Cioè, il green è l'unico mantra. Adesso no, c'è il nome industria pulita. Dopodiché, come dicevamo in apertura del programma, e tu l'hai ricordato molto bene, qua la sfida qual è? Tenere assieme le due cose, cioè non accumulare altro ritardo sulle tecnologie verdi, perché sennò la Cina continua a dominare il mercato, e magari approfittando anche di un'America che, secondo l'indicazione della Casa Bianca, spingerà meno sulla sostenibilità, perché tanto lui dice c'è il fracking, abbiamo le risorse e via così. E quindi l'Europa deve recuperare terreno. Non puoi farlo alle spese dell'industria, lo devi fare avvantaggiando l'industria, cioè l'industria europea che si sposta verso emissioni più basse, 30% in meno ho visto, che sviluppa anche tecnologie che poi ti portano a un livello competitivo alto e che non penalizza nei confronti dei concorrenti esteri. Vedi il caso che tu ricordavi delle piccole e medie imprese, che erano lo vedevano come un incubo quel piano. Beh, se però poi finanzi anche tutti i progetti verso minori emissioni, hai un'industria che è più competitiva, anche perché parliamoci chiaro, l'industria italiana con quello che costa l'energia rispetto al resto dei concorrenti europei, beh, avrebbe ogni vantaggio se aiutata a produrre energia, diciamo, meno dipendente dagli alti costi che vediamo. Ne ringraziare Adriana Ceretelli. Quindi c'è un cambio di atteggiamento politico, ma anche un cambio di atteggiamento di sostanze. Questo ci fa solo piacere. Devo dare una notizia prima del GR24. Allora, Trump ha confermato pochi istanti fa che Zelensky arriverà venerdì a Washington, quindi la notizia che ho detto prima viene bypassata e smentita. E poi ha aggiunto: faremo accordo con Russia e Ucraina per la fine della guerra. Se non ricordo male, c'è una leggera differenza tra dire faremo l'accordo con la Russia e basta, perché lui cita faremo un accordo con la Russia e l'Ucraina per mettere fine all'uccisione di giovani soldati russi e ucraini. GR24, grazie alla mitica Adriana Ceretelli.
Allora, io sono Paolo Ruffini e c'è Federico Parlanti accanto a me.
Che?
Ecco, Federico Parlanti ha una particolarità, quale?
Un cromosoma in più.
C'ha semplicemente un cromosoma in più. Allora, seguiteci in questo boicottaggio e questo sabotaggio di Radio 24 tutti i sabati a partire dalle ore 20 con Radio Up and Down. Paolo Ruffini, Federico Parlanti e uno dei due è down. Chi dei due?
Io.
Lo so, ma se ti indichi in radio non si vede. Vi aspettiamo sabato alle 20!
Focus Economia. What keeps the planet spinning? The forces are beginning.
E 7 minuti, dunque vedo molti messaggi sul nuovo industrial, clean industrial deal. Sì, c'è adesso le critiche all'Europa non le abbiamo mai lesinate, soprattutto in quella follia del Green Deal. Però se c'è un cambio di rotta, se si è capito di aver sbagliato, se si alleggerisce il peso sulle piccole industrie, elevando vincoli assurdi, e si dice va bene, aiutiamo l'industria alla transizione, non obblighiamola dall'alto e i cocci e i costi fatti loro, beh, insomma, mi sembra già un cambio di rotta. Comunque, a proposito di industria, parliamo della seconda regione per PIL prodotto in Italia e del piano industriale. Sì, la seconda regione per PIL in Italia, magari non tutti lo sanno, è il Lazio, e di questo parliamo adesso, con un prodotto interno lordo nel 2023 che è stato di 240 miliardi, l'11% del totale nazionale, molto attivo nei servizi più che nell'industria, l'82% sono servizi, però attenzione, ci sono 160.000 imprese, 1.600.000 addetti, 142 gruppi multinazionali esteri, è la seconda regione italiana, e poi delle eccellenze, penso vabbè, al cinema, energia, utilities, ma anche aerospazio, automotive e la farmaceutica. Perché ne parliamo? Perché nei dazi, di cui parleremo anche dopo, che Trump ha annunciato, ci sono automotive e farmaceutica. E oggi se ne è parlato perché è stato presentato il piano industriale del Lazio nella sede della giunta regionale del Lazio da un'industria che è l'associazione Confindustria regionale. È in collegamento con noi il presidente Giuseppe Biazzo, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Allora Biazzo, adesso vorrei capire che cosa, qual è il piano industriale, siete anche chiaramente preoccupati dai dazi. Immagino che possiate cogliere con maggior favore invece quello che, di cui abbiamo parlato nella prima parte del programma, il piano europeo che dovrebbe mobilitare 100 miliardi. Mi sembra che almeno in Europa stia cambiando qualcosa sul clean industrial deal, cioè c'è la parte industriale oltre che la parte green.
Beh sì, quello è sicuramente un passaggio importante perché, come è stato detto, cioè l'industria in Europa deve riprendere una posizione centrale, perché non possiamo permetterci di perdere diciamo le posizioni dal punto di vista manifatturiero e dell'industria. Noi oggi, come diceva lei, abbiamo presentato questo piano industriale, che è una novità assoluta, perché insomma per la prima volta una regione insieme a noi di un'industria, quindi della Confindustria del Lazio, ha presentato, c'era il presidente Rocca, c'era ovviamente io, la vicepresidente Angelilli, abbiamo presentato un piano molto articolato, un piano con delle iniziative specifiche, con degli attivatori per attrarre investimenti, per far sì che le aree industriali siano un'isola, diciamo così, felice, in cui ci siano semplificazioni importanti dal punto di vista delle normative, che è un altro punto che è stato già richiamato anche sulla bussola della competitività che è stata presentata dalla Presidente von der Leyen, perché chiaramente l'Europa, ma insomma rimanendo sull'Italia e sul Lazio in questo momento specifico, ha bisogno che chi viene a fare investimenti, chi vuole fare attività industriale, chi vuole sviluppare, abbia delle aree industriali specifiche. Il consorzio industriale unico della Regione Lazio è stato creato e si sta impostando in maniera che abbia degli investimenti sopra e abbia delle semplificazioni che possono fare la differenza quando un'azienda decide dove fare un investimento. A proposito di risorse, la vicepresidente Angelilli ha citato appunto che Lazio metterà mezzo miliardo, 500 milioni sulle iniziative dell'industria, quindi è sicuramente stato un'informazione importante.
Ecco, Presidente, visto che lei ricordava che avete presentato un piano industriale assieme alla Regione, io da mesi dico che il Governo dovrebbe fornire anche una strategia industriale per il Paese, perché quello può fare la politica, poi il resto lo fanno gli imprenditori, quindi capire quale vuole essere il posizionamento del Paese. Resto sul Lazio, però un piano industriale di solito va anche a individuare i settori strategici, oltre che le agevolazioni che lei ricordava di carattere burocratico e fiscale per attrarre investimenti. Vorrei sapere come stanno andando gli investimenti anche sulla digitalizzazione, ricordo Aruba nel Tecnopolo Tiburtino, e poi se mi sintetizza come avete individuato i settori quali e come avete individuato i settori strategici.
Sicuramente le iniziative di cui parlavo prima sono trasversali, ma noi abbiamo, come è stato detto prima, dei settori che siamo molto forti come regione, per esempio nella digitalizzazione, nella ICT, nella cyber security. Il farmaceutico è una realtà importantissima nella nostra regione, l'aerospazio, la logistica, i trasporti, il turismo. Abbiamo impostato tante iniziative su questi distretti, compreso l'audiovisivo, che è una parte importante della nostra regione. Quello che diceva dal punto di vista degli investimenti è importante, perché appunto Aruba ha fatto un data center importante, come dicevamo, sul centro di Burtino, ma stiamo cercando di portare altri investitori su quell'area, così come TIM ha investito su dei data center, potenziando i data center che ci sono nella nostra regione. Ci sono degli importantissimi investimenti anche nel farmaceutico, abbiamo nell'area di Anagni l'ex stabilimento Catalent con Novo Nordisk, che ha fatto un investimento di diversi billion su un farmaco nuovo che produrrà da noi per poi distribuirlo in tutta l'Europa e anche in altre parti del mondo. Ma c'è anche un altro investimento importante di superiore ai 300 milioni che è stato fatto nell'area di Rieti, dove c'è un'area industriale con tanta acqua, e quindi da Takeda, che è una industria farmaceutica che fa più di 300 milioni di investimento per ampliare lo stabilimento che già c'è. Quindi insomma, questi sono solo alcuni esempi di come, certo, l'industria nel Lazio trovi un terreno fertile grazie a un piano industriale che è un anno che noi portiamo avanti, no? Proprio tra parentesi, fatto in collaborazione con il Centro Einaudi. Quindi insomma, stiamo portando avanti questo progetto già da prima, e ci fa piacere che la competitività sia entrata prepotentemente nell'agenda aziendale, e anche il nostro presidente nazionale Orsini sta chiedendo al governo di fare un progetto, un piano industriale di una visibilità almeno triennale, perché altrimenti si rischia di finanziare e infinanziare, di arrivare sempre sotto orfanno anno con poche risorse e riuscire a fare quello che si riesce, ma non sufficientemente per stimolare gli investimenti.
E qui torniamo alla politica industriale, che è la principale iniziativa di politica economica che può fare, oltre a quella di carattere fiscale, un governo. Ne continueremo a parlare, paradossalmente, perché nell'affrontare il tema della Germania, che è alle prese, sta cercando di capire il candidato, il futuro cancelliere Merz, come sbloccare soldi dal debito per finanziare spese sulla difesa, ma non solo. Però c'è anche un tema che è di stretto collegamento, perché la Germania, assieme all'Italia, ha il principale avanzo commerciale con gli Stati Uniti e rischia di essere il paese con l'Italia, più penalizzato dai dazi, perché i dazi andranno su farmaceutica e automotive. Quindi molti iniziano a dire forse si può anche riprendere un coordinamento diverso tra Italia e Germania, vista la forte interdipendenza. Ne parleremo dopo il traffico. Per pura coincidenza avremo come ospite il direttore del Centro Einaudi, che ha collaborato attivamente anche nella formulazione del vostro piano, ma è una pura coincidenza. Intanto grazie al presidente di Unindustria Lazio, Giuseppe Biazzo.
Grazie a voi.
Traffico.
Focus Economia.
Sì, parliamo di Germania perché parliamo del nuovo Bundestag, dove c'è una maggioranza a 316 seggi, con 10 seggi in più del necessario. Però attenzione, perché in Germania qualunque decisione di aumentare la spesa pubblica, debito e deficit, deve passare proprio perché esiste il freno a mano sul debito pubblico, come si chiama in gergo, deve passare per una maggioranza molto qualificata del Parlamento, i 2/3. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando intanto di 200 miliardi di euro, un fondo speciale per l'esercito da approvare di corsa nel vecchio Bundestag. E poi sembra che il futuro cancelliere, nonché leader della CDU, Friedrich Merz, abbia più fretta nell'approvare le spese sulla difesa, ma non della riforma complessiva del cosiddetto, appunto, freno a mano sul debito pubblico. Lui ha fatto una priorità, appunto, per trovare i fondi e un escamotage per avere questi fondi sulla difesa. Non è al centro, non è così urgente, da quello che abbiamo visto, la riforma invece del meccanismo di freno al debito in Germania. C'è un piccolo problema, dicevo, che hai bisogno dei 2/3 del Parlamento. Ora, i 2/3 non li avranno nel nuovo Bundestag, li avrebbero nel vecchio, cioè in quello frutto delle precedenti elezioni, che può essere raggiunto la maggioranza dei 2/3 dai gruppi CDU, CSU, Socialdemocratici e Verdi. Allora, e poi c'è il tema dei rapporti con l'Italia, perché non è un mistero che Italia e Germania da soli facciano l'80% dell'avanzo commerciale con gli Stati Uniti, quello di cui si lamenta Trump. Noi sappiamo che siamo in deficit come Europa commerciali per i servizi, ma siamo in avanzo sui beni, cioè esportiamo più beni di quanti non importiamo verso gli Stati Uniti. Ma i due paesi che fanno l'80% di questo avanzo commerciale si chiamano Germania 80 miliardi e Italia 43 miliardi, con per esempio anche molte voci in comune, penso all'automotive, ma anche al settore farmaceutico. L'Italia ha esportato sostanzialmente 10 miliardi di euro l'anno scorso di farmaceutica negli Stati Uniti, e poi appunto c'è l'automotive. Allora, parliamo di tutto con il direttore del Centro Einaudi, nonché profondo conoscitore dell'economia e anche della politica tedesca, Giuseppe Russo. Buonasera. Andiamo col primo tema, perché la parte che riguarda, diciamo, il saldo negativo di circa 155 miliardi l'affronteremo dopo sulla manifattura. Allora, che dedalo o che sentiero stretto ha in questo momento il futuro cancelliere Merz? Perché se vuole far passare il fondo speciale da 200 miliardi per la difesa, deve farlo passare da questo Bundestag, se ho ben capito, da quello vecchio, diciamo.
Sì, perché con il nuovo Parlamento, se anche avesse una maggioranza estesa ai Verdi, avrebbe 413 voti su 630 e raggiungerebbe il 65 e non il 66,6% necessario a cambiare la riforma, che limita a 14 miliardi, con i numeri di adesso, il massimo di deficit possibile, troppo esigui per qualunque
tipo di investimento. Se sì, 14 miliardi sono niente. In tutto questo sappiamo che la Germania vorrebbe anche uscire da questo zero virgola di crescita e servono investimenti pubblici. Lì mi sembra però, dottor Russo, che Merz non abbia tutta questa fretta di riformare l'intero impianto sul freno al debito.
No, perché in qualche modo potrebbe mettere una parte degli investimenti al di fuori del bilancio, per esempio, così come farli votare al precedente Parlamento. Quindi tutto sommato, tra l'altro, quella regola è una regola a cui l'ordoliberismo tedesco tiene molto, e una parte degli elettori democristiani tedeschi sono comunque sostanzialmente di quell'opinione, cioè dell'opinione che il deficit vada fatto solo in condizioni eccezionali.
Sì, perché appunto non ci sono solo i liberali che sono usciti dimezzati, massacrati, il leader ne si è dimesso, quelli che avevano creato la crisi di governo, ma lei dice anche dentro l'elettorato della CDU, CSU, c'è una componente, quello che appunto viene chiamato ordoliberismo, cioè di grandissimo rigore anche sui conti pubblici. Non mi sembra però che adesso, al di là delle spese per la difesa, a me sembra che poi però manchi un po' in Germania un ragionamento un po' più alto e ampio su perché la Germania poi ha bisogno di investimenti, non riesce a farli dal paese che sta crescendo meno in Europa.
Questo deriva dal fatto che negli ultimi 10 anni la Germania ha sostanzialmente investito prevalentemente all'estero, e questo sembrava che andasse molto bene, e così sostanzialmente è stato per un bel po'. E avere sottratto qualcosa come 1700 miliardi, questo è lo stock di investimenti diretti esteri in Germania, all'economia interna, non ha pagato. Ha pagato in termini di dimensione dell'export, ma non ha pagato alla fine in termini di sicurezza del ciclo. Quando il 40% del PIL è sostanzialmente evocato all'export, è chiaro che la vulnerabilità è estremamente alta, perché come abbiamo visto, basta che alcuni sbocchi commerciali si riducano che l'economia interna si contrae. Quindi non c'è ancora una sufficiente consapevolezza che bisogna far crescere la domanda interna, e gli importi in gioco non sono di decine di miliardi, quelli necessari per muovere un PIL da 4.000 miliardi sono di centinaia di miliardi, e questo è il punto. Per contro, lo stato delle infrastrutture tedesche non è eccezionalmente buono, quindi programmi di spesa pubblica di ammodernamento si potrebbero fare, così come anche programmi di edilizia pubblica, programmi che hanno un senso dal punto di vista keynesiano, ma anche dal punto di vista della qualità della vita e della qualità dell'offerta dell'economia tedesca.
Sì, su questo qui sfondo una porta aperta. Io è anni che sento parlare, ma ne parlavamo anche quando c'era Angela Merkel, della Germania che investe poco sul mercato interno, anche in infrastrutture, che non sono, diciamo così, moderne, o che potrebbero comunque essere ammodernate. È anni che ne sento parlare, perché già lo si diceva anni fa, quando invece, appunto, come lei ricordava, tutta la logica tedesca era: puntiamo sull'export, 1700 miliardi di investimenti sottratti, diciamo, agli investimenti interni, per investire sull'export, che ti ha permesso di creare anche grandi gruppi, di avere posizioni importanti, ma ti lega troppo al scenario internazionale. E qui veniamo alle similitudini con l'Italia, che sono secondo me due in questo caso. Intanto la Germania è il nostro primo partner per l'export. Ma le altre due similitudini: una, anche l'Italia ha un peso molto importante dell'export, e quindi anche l'Italia è soggetta come la Germania a quello che è l'andamento degli scambi commerciali, dazi, non dazi, e poi la Germania con l'Italia sono i due paesi, è il paese che maggiormente ha un avanzo commerciale con gli Stati Uniti nei beni, non nelle merci, non nei servizi. Perché se l'Europa, tra quello che esporta e quello che importa, ha un avanzo e quindi esporta di più come beni e come merci di quanto importa, di 156 miliardi di dollari, che è quello che fa arrabbiare molto Trump, di questi 156 miliardi 80 li fa la Germania e 43 li fa l'Italia, cioè 123 miliardi di avanzo commerciale sono tedesco o italiani e l'80%, il resto sono altri paesi, ma poi ci sono paesi come la Spagna, la Francia in pareggio, la Spagna in deficit, la Spagna importa più merci dagli Stati Uniti di quanto riesca a esportare. Allora, questa comunanza tra Italia e Germania, cioè due paesi molto vocati all'export, le due principali manifatture d'Europa, molto interrelate anche negli scambi commerciali e quelle che potrebbero più subire i dazi di Trump, dicevo, abbiamo esportato noi 10 miliardi di farmaceutica l'anno scorso, Trump ha annunciato dazi del 25% su automobili e farmaci, l'automotive rappresenta circa 40 miliardi di export europeo negli Stati Uniti, questo non potrebbe spingere anche i due paesi con il nuovo cancelliere ad avere un rapporto più, diciamo così, coordinato anche nelle politiche economiche, a capire che alla fin fine, diciamo, più che chiedere e immaginare che Trump possa trattare un po' meglio l'Italia e di altri paesi, avere un atteggiamento coordinato?
La risposta è affermativa e oltretutto avremmo insieme dei buoni argomenti. Da un punto di vista delle diffidenze tedesche verso l'Italia, di sicuro ce ne saranno di meno, non tanto perché è cambiato o cambierà il cancelliere, quanto perché l'Italia ha fatto i compiti di casa e in questo momento ha un bilancio sotto controllo e ha anche fatto alcune riforme delle pensioni che rende il sistema pensionistico italiano, per esempio, in prospettiva più resiliente persino di quello tedesco, che deve ancora fare dei pezzi di riforma. Dal punto di vista della proiezione internazionale abbiamo entrambi dei buoni argomenti da opporre ad una politica protezionistica che venisse proposta da Trump. Il primo è che sia Germania che Italia hanno molte multinazionali americane che vendono parte del loro prodotto proprio negli Stati Uniti e quindi in realtà una parte di quell'avanzo non è nient'altro che il trasferimento di beni in Germania e in Italia che poi vengono esportati negli Stati Uniti. Ma c'è un'altra cosa che bisogna considerare, è che sia noi che loro, cioè italiani e tedeschi, noi siamo fortemente importatori di prodotti tecnologici dall'Asia che hanno delle componenti americane estremamente spiccate. Abbiamo fatto 4 calcoli e ci viene che le importazioni di prodotti dall'Asia che contengono diciamo diritti di proprietà intellettuale americane, sì, come il normale iPhone che possiamo comprare in negozio, sono significative e quasi azzerano l'avanzo commerciale italiano verso gli Stati Uniti.
Sì, chiaro, quindi attenzione anche a vedere quello che poi è export vero e proprio e quello che invece sono in Germania o in Italia. Allora, grazie al direttore del Centro Nazionale Giuseppe Russo, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17.